parentesi, volevo ricordare che l'anno scorso questo brano è stato eseguito qui al festival da Patrick Gallois e Luigi Pecchia al pianoforte e Francesco Dillon al violoncello, appunto durante il festival
l'hanno
dell'anno
fatto
scorso.
Semibendati come...
È stato sì, appunto, sì, l'hanno fatto semibendati con la maschera perché cioè, bisogna essere mascherati. Però già questo brano fa capire molto bene che cosa significa lavorare con la natura, con i suoni della natura. Perché avete visto, no? C'è un pentagramma, cioè c'è qualcosa di scritto. Eppure le balene non cantano secondo le altezze come noi le codifichiamo, e allora c'è proprio un gioco di trascrizione. Nel momento in cui si ascolta il suono della natura, lo si legge, lo si interpreta, si trasforma in forma del discorso musicale, diventa appunto qualcosa che ci appartiene, è il nostro modo di leggere il mondo. Ecco perché prima dicevo che paesaggio sonoro non esiste senza qualcuno che ascolti. Non è appunto un ecosistema dove tutti gli elementi... Nell'ecosistema, pensate appunto, all'ecosistema naturale, ci sono gli animali, le piante, e tutti quanti vivono una loro vita, un loro arco di vita, una proprio appunto una biosfera. Mentre qui stiamo parlando di qualcosa che ha sempre a che fare con qualcosa di estetico, con qualcosa che ha a che fare con la sensibilità di un soggetto che ascolta il mondo, lo traduce, lo articola, lo traduce, lo trasforma in musica. E il caso di George Crumb è il caso di una trascrizione, di una riscrittura di fatto del mondo acustico che ci circonda, trasformandolo in qualche modo in musica. L'altro è invece modo di mettere dei suoni che appartengono al panorama acustico, ci viene da molto più lontano in realtà. Abbiamo fatto esempi tutti quanti che riguardano la musica abbastanza a noi vicina, compositori tutti viventi, e invece passiamo al passato. L'altra azione è quella di orientare è proprio un gioco di parole, perché in realtà parliamo di Félicien David, un compositore vissuto nell'Ottocento, nato nel 1810, morto nel 1876, che nel 1831, vicino alle idee di Saint-Simon, si iscrive al Partito Socialista e quindi parte per l'Oriente, fa un viaggio e vive a Costantinopoli, a Smirne, a Gerusalemme, e va in Egitto, ad Alessandria e infine al Cairo, e rimane completamente affascinato dalla musica tradizionale, e non solo dalla musica religiosa, tutte le forme di musica che trova in questi paesi del Mediterraneo orientale. Le trascrive, nel 1835 pubblica un libro di canti orientali, mettiamola così, di canti tradizionali orientali, e nel 1844 scrive un'ode sinfonica intitolata Le Désert. Félicien David, vedete qui, ho trovato una caricatura che è uscita nel 1860, dove appunto si vede lui su una maca retta da due palme e con sotto scimmie, rovine greco-romane, in qualche modo le piramidi, si vede appunto tutto questo mondo esotico di cui lui sarebbe stato il cantore, il traduttore. Quindi panorama sonoro che ha a che fare con i suoni dell'uomo.
Sì, ha a che fare con i suoni dell'uomo, ma quello che, insomma, io diciamo, l'idea mi era venuta appunto proprio parlando di paesaggio. Un profilo, parlando di panorama, no? Profilo tipico del nostro paesaggio, del paesaggio italiano, è quello dei paesi, no? Che noi, dei paesini che noi vediamo oggi ancora in autostrada passando, no? Che hanno tutti qualcosa che suggerisce, no? Dove trovarli, il famoso campanile, no? che tutti i paesi hanno, che insomma spicca in qualche modo, no? È un po' una sorta di cuneo, di indicatore, no? Come per dire, noi siamo qui. Ma insomma, dal campanile insomma, fuoriesce anche il suono delle campane, no? Che in qualche modo devono richiamare i fedeli e scandire anche il tempo. Questo è molto interessante, perché comincia qui a delinearsi un'analogia, se non altro un parallelismo tra tempo e spazio, no? Tra ciò che possiamo vedere con gli occhi, il cambiamento del colore del cielo, che in qualche modo per i più bravi, almeno per quelli più attaccati ancora a un orologio, diciamo così, biologico, riescono a orientarsi su, no? sulla fase della giornata in base al colore del cielo, e poi rintocchi delle campane. Ma appunto richiamano anche i fedeli, cioè uno sa dove sta la chiesa, no? Se sente il suono delle campane, anche se non vede il campanile, basta che lo possa ascoltare. Ecco, allora invece nei paesaggi che ci racconta Felicien David non ci sono i campanili, ma ci sono i minareti. E dai minareti il Muezzin richiama, no, i fedeli, che sanno, no, dove andare, sanno come arrivare alla moschea e sanno come rivolgersi alla moschea eventualmente, proprio dal canto del Muezzin. E il canto del Muezzin lui lo ritrascrive e lo inserisce all'interno di questo grande affresco sinfonico, Le Désert, di cui ci ha parlato Stefano, e in un movimento piuttosto breve, un paio di minuti, e molto bello peraltro, in cui l'orchestrazione è molto pulita, perché quello che deve spiccare appunto è il canto del Muezzin, che praticamente è riportato quasi così come possiamo ascoltare, quasi.
Queste è proprio, sono degli appunti di viaggio, è un diario di viaggio, e come tutti i diari di viaggio, alla fine tutto quello che si ascolta, quello che si vede, quello che si incontra, si traduce nella propria lingua, attraverso il proprio immaginario, tutto quanto prende la forma di come noi la capiamo. Quindi è bello che anche questo canto del Muezzin è un canto che si è trasformato in canto del melodramma alla fine.
Ah beh, certo, per come lo stilisticamente, però l'evocazione è forte, no? Cioè l'immagine immediata, direi, no?
Ora è una curiosità. Chissà come sarà stato, sicuramente nell'Ottocento nei teatri francesi dove questa cosa è stata suonata sarà stata cantata in questo modo, però con la consapevolezza che abbiamo oggi tutti quanti attraverso le tecnologie che ci permettono di ascoltare e vedere cose che vengono da lontano, chissà se varrebbe la pena di modificare la voce del cantante secondo l'impostazione, diciamo, europea del melodramma ottocentesca e far cantare veramente qualcuno con una emissione vocale tipica del Muezzin. Chissà che effetto potrebbe fare. Chiaramente ci sono degli elementi propri del linguaggio musicale nostro, europeo, ottocentesco. Sentite appunto tutte le note, sentite anche delle funzioni armoniche che nella grammatica modale del Muezzin non ci sarebbero, funzionerebbero diversamente, insomma lo stesso modo di cantare, di trovare delle altezze sarebbe ben diverso. Da panorami esotici dove appunto si prende, si registra il suono dell'uomo che colora quei panorami in maniera abbastanza marcata, passiamo invece a panorami più invece nostrani, quelli del mondo del lavoro. Quindi da orientare passiamo a costruire, costruire con Giorgio Battistelli.
Sì, a questo è un brano, insomma, secondo me, vabbè, insomma, a parte molto interessante, ma anche molto divertente. Experimentum Mundi, brano un pezzo dell'81, una composizione del 1981. Battistelli la racconta così: era nella piazza del suo paese, Albano Laziale, e, insomma, sente in lontananza i suoni di un ciabattino, mi pare fosse, insomma, quindi qualcuno che ripara una scarpa, quindi che martella sul cuoio. E, insomma, gli sembra tutto molto interessante, più che timbricamente, ritmicamente, ma si accorge presto, lui tenta di trascrivere questo ritmo, ma non ci riesce, perché chiaramente un ritmo è totalmente irregolare, il ritmo del lavoro non è un ritmo musicale, no? È un ritmo funzionale alla riparazione che eventualmente il calzolaio deve eseguire. E allora, invece che, come aveva inizialmente pensato, di trascrivere appunto ritmicamente, precisamente, tutti i suoni che potevano produrre gli artigiani, invece chiama proprio, fa prima a chiamare a raccolta gli artigiani del paese, a chiedere loro praticamente di seguirlo in questa strana sinfonia, diciamo, operaia, in cui vari artigiani, ci sono appunto, c'è il ciabattino, ci sono i bottai, i selciaioli, i pasticceri, i fabbri, gli arrotini, insomma, c'è un po' di tutto, mi pare che siano 16 in tutto i componenti di questo ensemble, sono praticamente così, viene chiesto loro di seguire le indicazioni ritmiche di una partitura totalmente ritmica che Battistelli ha scritto, con l'obiettivo non solo appunto di creare una sinfonia ritmica, ma poi di effettivamente creare e realizzare anche dei manufatti, cioè alla fine di questi 50 minuti di musica, quello che deve venire fuori è per ogni artigiano un prodotto bello, finito, usabile, tangibile. Quindi il pasticcere fa la torta, il bottaio fa la botte, il selciaiolo un pezzo, diciamo, di selciato, i muratori fanno un muretto, insomma. La cosa, oltre ad essere divertente, è molto interessante proprio dal punto di vista ritmico, insomma, per il tipo di scrittura, ma anche proprio per la relazione che c'è tra il gesto del direttore e il gesto dei lavoratori, no? Che non sono musicisti, sono artigiani, e però appunto seguendo un gesto che è tipicamente musicale, che è quello del direttore, devono compiere il loro lavoro. E la cosa sembra funzionare sempre molto bene, è un pezzo eseguitissimo. Vediamo un po'. C'è anche un narratore, quattro voci femminili, e l'unico musicista vero, diciamo, che è un percussionista professionista. Riparare le buche di Roma con questa versione.
Però appunto, man mano che si va avanti, il panorama sonoro viene costruito pezzo,
esatto,
a pezzo,
pezzo per pezzo, proprio
attraverso il lavoro degli operai. Dan dank de kakers van die weer de veer. Kijk eruit, zou de stier de punt. De veer blijft op zegt tegen haar van voor stek. Leidekkers hamer de knijk op het stil uit. Afvlakken van een steen. Vengono recitate delle parti dall'enciclopedia di Diderot e d'Alembert sui mestieri. La
botte è finita, in effetti.
Quindi noi siamo passati dal suono esotico al suono proprio, da un suono che si dava quasi come naturalizzato, cioè il muezzin nel panorama del deserto dell'Africa del Nord, a un mondo nostrano in qualche modo, il mondo dei paesi, delle attività, che viene appunto costruito parte per parte. Un panorama sonoro che poi però alla fine va in qualche modo abitato, e quindi passiamo da questo panorama legato un po' a quelli che sono i mestieri che tutti quanti noi abbiamo conosciuto, a un altro panorama sonoro dove appunto il compositore deve abitare una metropoli, abitare qualcosa che è affascinante anche per la molteplicità delle sue sonorità, che non sono necessariamente sonorità musicali, ma sonorità che costruiscono i ritmi di un tempo che scorre nella metropoli. E il compositore, in questo caso, è proprio Steve Reich, con appunto una composizione che ha a che fare con New York, che ha a fare con
si chiama
suono.
City Life, praticamente una sinfonia metropolitana costruita sui suoni, diciamo, della città di New York. Steve Reich è andato in giro nel 1994, è andato in giro con un registratore nascosto in una borsa, si è messo a registrare tutti i suoni della città, le porte che si aprono e si chiudono della metropolitana, gli sportelli delle automobili, i clacson, il venditore ambulante che dice qualcosa, insomma una serie di suoni, a questo punto direi tipici della città. E a casa li campiona, ognuno di questi suoni può essere intonato e alla fine li inserisce nel tessuto orchestrale, quindi uno comincia, sente un corale sinfonico molto semplice e poi comincia appunto questa città a suonare all'interno di questa trama sinfonica, e appunto questo rumore che certi antropologi chiamano consacrato, nel momento in cui entra come se appunto fosse ormai parte, diciamo, della musica all'interno appunto di una composizione, sparisce, cioè non è più percepito come rumore, diventa appunto un suono totalmente accettato, totalmente incluso. Io lo ascolterei e poi farei l'esempio, tornando indietro di qualche anno, per capire quali sono le origini di questa, anche involontarie, di questo tipo di esperimento.
Ascoltiamo una parte nei panorami di New York. fine secolo di Steve Reich. E appunto c'era qualcuno che all'inizio del Novecento aveva cominciato proprio a pensare alla possibilità di riprendere, riarticolare i suoni, rintonarli in qualche modo, i suoni della città, per fare musica.
Sì, con gli strumenti che sono, se vogliamo, gli antenati dei campionatori, cioè gli intonarumori. Però appunto l'idea di Luigi Russolo, insomma, esponente del futurismo e autore di uno dei manifesti del futurismo, quello musicale, l'arte dei rumori, appunto, era quella di tornare appunto alla natura, perché diceva, c'è Wagner, Beethoven, bellissimo, però tutta questa eufonia ci ha un po' stancato, dobbiamo tornare alla natura che è rumorosa, la natura non è sonora nell'idea di Russolo, è rumorosa, e quindi l'idea fu quella di creare dei dispositivi che potessero non tanto riprodurre i rumori, quanto proprio crearli e poi intonarli, quindi queste scatole di cartone, di legno, insomma, fatte non certamente con delle tecnologie avanzatissime, dovevano in qualche modo riprodurre tutti i tipi, o meglio creare, come dicevo, tutti i tipi di rumori possibili, i crepitii, sfregamenti, quindi c'erano ronzatori, rombatori, insomma una serie di tassonomia dei rumori possibili. Ora, nel caso di Russolo, nei primi anni del Novecento, insomma, i futuristi vedevano come nuova natura la città, quindi più che riprodurre la natura, quella dei boschi, si riproduceva la natura attuale, che in quel tempo era appunto la nascita delle grandi città. Nella fattispecie loro lavorano a Milano, e quindi Russolo, per questi intonarumori, scrive, se così si può dire, perché le partiture per questi intonarumori ovviamente non hanno una scrittura, una notazione classica, questo risveglio di una città di cui ci è pervenuto un solo frammento, che dovrebbe, secondo una ricostruzione degli intonarumori, suonare presso a poco così. Questi aggeggi sarebbero gli intonarumori. Grosso. Un grosso lavoro, diciamo, per la riscoperta di questa musica, di questi strumenti, si deve proprio a Daniele Lombardi, no? che qui la Chigiana, insomma.
Abbiamo salutato l'anno scorso. E quindi quando parliamo di musica intermediale, di fatto stiamo parlando proprio di quest'idea della musica che un po' innerva l'idea del festival, il pensiero del festival diretto da Nicola Sani. Una musica che si pone come strumento di mediazione con la natura. La musica non imita, non rappresenta la natura, ma la musica deve essere utilizzata per rientrare in contatto, deve essere proprio il mezzo per recuperare la relazione con la natura e quindi allo stesso tempo recuperare una distanza dalla natura, perché di fatto il problema è proprio quello: noi non vediamo più la differenza, non vediamo più la distanza fra noi e il mondo che ci circonda. Abbiamo l'idea che sia completamente nelle nostre mani, che sia completamente appropriato, e invece va riascoltato. E la musica può servire proprio a questo, come l'immagine del montaggio di Eisenstein, come l'immagine elettronica che viene oggi utilizzata dai registi che hanno delle istanze politiche, etiche, morali nella loro costruzione del visivo. La musica nelle mani dei compositori, nelle mani dei musicisti, diventa uno strumento di mediazione nei confronti della natura, uno strumento che ci permette di riaprire un po' questo schermo che abbiamo costruito di fronte alla natura, questo schermo del paesaggio, e andare in quelle fratture e installare la nostra capacità di ascoltare. Come dicevo prima, la musica di Manu del Lago non serve ad altro che a questo, non serve a in qualche modo a fare della musica naturale, a fare della New Age, non serve a imitare né a rappresentare la natura, serve a suonare dentro la natura, serve a ritornare in dialogo con la natura, come succederà con la performance che farà Ernst Reisegger il 13 agosto davanti alla Cappella di Vitaleta, in mezzo al panorama della Val d'Orcia, così come in qualche modo lo stesso concerto di Mari Kimura di qualche giorno fa tentava di fare con delle composizioni specificamente dedicate a questo argomento, cioè rientrare in ascolto non c'è nulla di naturale, non c'è nulla di bucolico in questa musica, c'è soltanto il tentativo di ricominciare ad ascoltare. E per questo, appunto, vi lascio con un pezzettino di Manu de Lago, vi ringrazio per essere stati qui, ringrazio Federico Capitoni. Vi ricordo che c'è sempre un bicchiere di vino per stare insieme prima del concerto. Chi vuole può andare a Palazzo Chigi Saracini ad ascoltare il concerto finale del corso di direzione di coro, e ci rivediamo qui alle 21:15 per il concerto di Manu de Lago, Parasol Peak. Grazie.